Bentornati a tutti gli appassionati del college football, puntata numero 12 di Scusate il college football, Andrea Ghezzi che vi parla, come al solito in compagnia di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Andrea, buonasera a tutti.
Oleg Bogdea, un abbraccio.
Ciao ragazzi, si entra nel vivo, le giornate più importanti.
Ultimo ma non ultimo, Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao ragazzi, sono tornato anch'io.
Ah, l'assenteista. Poi Oleg ci dirà cosa hai fatto con i pronostici. Mi sembra di essere andato bene questa settimana. Ho avuto questa.
No, siamo andati bene tutti.
Nessuno. Certo, io parlo sempre per primo e adesso siamo andati bene tutti. Ma mi piace questo plurale maiestatis che utilizzi, Oleg. Mi fa molto piacere. Va bene, non perdiamo tempo perché dobbiamo parlare di tantissime cose. Io aspiro sempre alla puntata da 40 minuti, anche se poi non ce la facciamo mai. Abbiamo provato a eliminare Fabio Mora la settimana scorsa, non è servito a niente, quindi l'abbiamo ripreso in mezzo a noi. Allora, riassunto di week 10. Tutto in discesa per Michigan, che ha aperto la partita con un ritorno di kickoff da 97 yard e poi ha messo 38 punti a tabellone contro i mai capitati Terrapins. Devo dire che Maryland, dopo il grande inizio di stagione, dove era il miglior attacco della nazione, si è completamente persa. Sesta sconfitta nelle ultime 7. Entra nel top 25 Wake Forest, che liquida North Carolina State con un secco 44-10. È rientrato Jamie Newman dopo l'infortunio che lo aveva tenuto fuori la partita precedente. Per lui 5 touchdown, 3 su lancio e 2 scorsa. Altra buona prestazione di Skyler Thompson, uno dei giocatori che io apprezzo di più, decisivo contro Oklahoma e decisivo anche questa settimana nel derby contro i Jayhawks. 4 touchdown di Lawrence invece, oltre alle 9 portate e 212 yard di Travis Etienne, sono servite a Clemson per sbarazzarsi dei Wofford Terriers, di cui io ricordo una bellissima run nell'ultima March Madness. Ecco, sul football magari passiamo un'altra volta. Soffre Baylor contro West Virginia, ma porta a casa la decima vittoria consecutiva, l'ottava in questo 2019. Baylor che adesso andrà a Fort Worth ad affrontare TCU e poi le due super sfide con Oklahoma e Texas, che ci diranno se questa squadra può giocarsi il championship della Big 12. Si salva Notre Dame, io parlo male di Yambuk, e Yambuk mette il touchdown della vittoria, Hukies in vantaggio per tutta la partita, nell'ultima azione del quarto quarto. Appunto il quarterback degli Irish ha portato la palla all'interno della end zone, vittoria per Notre Dame, importante anche se piuttosto inutile a livello di college football playoff, ovviamente utile sia per il record che poi per il bowl che eventualmente gli Irish andranno a giocare. ACC, di cui poi approfondiremo, vittoria per Virginia, grande Bryce Perkins, che si è fatto una giocata incredibile e imbarazzante la difesa dei Tyrells, vincono e si prendono la testa della Coastal. Coastal che adesso è un affare tra Cavaliers, Pitt che ha vinto 20-10 su Georgia Tech e proprio gli Hukies, che è vero che sono usciti sconfitti, però io lo scrissi nel preview, dovevano lanciare un segnale perché sono 2-2 all'interno della conference e questo segnale secondo me è arrivato. Vediamo cosa succederà. Chiudiamo la parentesi ACC con la vittoria, tra l'altro di ACC ne parleremo oggi, ce ne parlerà poi in particolar modo Guido. Chiudiamo la parentesi ACC citando, perché non potevamo fare altrimenti, la vittoria dei Canes su Florida State, che è costata la panchina a Taggart. 21 partite per lui e la guida dei Seminoles, piuttosto deludenti. Il record su yard di passaggio di Bonix, 340, ma soprattutto una difesa devastante, hanno evitato la figuraccia ad Auburn, che vince contro Ole Miss anche grazie ha un intercetto di Chris Tutt sul quarto tee drive 35 del drive finale, che insomma stava mettendo in serio pericolo la squadra allenata da Malzahn. Decisamente più agevole la vittoria di Oregon, che si è partita sotto di 10 punti, però insomma poi si è portata su un incredibile 56-17 prima del touchdown di Ford per il 56-24, con cui si è chiusa la sfida. L'Ateneo di Eugene rimane in corsa per i playoff, anche se in questo momento è un po' indietro, il comitato ce l'ha detto chiaro e tondo, ma ne parliamo dopo. Cincinnati ha rischiato di pagare a caro prezzo lo sbandamento nella parte centrale della sfida con i Pirates di East Carolina, ma si è salvata con un 18-3 nell'ultimo quarto e il calcio da 32 yard di Sam Crosa, buono per la W. Andamento analogo per Boise State, anche i Broncos in difficoltà più o meno per tutta la partita, poi 21 punti nell'ultimo quarto, hanno evitato la seconda sconfitta consecutiva dopo le 6 vittorie con cui appunto Boise State aveva aperto la stagione prima della quale contro i disidratati di Florida State. C'erano due squadre top, ci sono state due squadre nella top 25 che hanno perso in questo weekend. Upstate, di cui siamo riusciti a non parlarne prima che perdessero, che si è fatta fregare dalla triple option di Georgia Southern, ed è MSU che in una sparatoria contro Memphis, oltre 1000 yard di total offense combinati tra queste due squadre, alla fine è stata sconfitta. Mustangs che avevano fino a questo punto messo in piedi la miglior partenza dal 1982, Tigers che salgono 8-1 e potrebbero essere la squadra candidata delle Group of Five per la squadra che rappresenterà le Group of Five in un New Year's Six dopo insomma l'egemonia di UCF. Utes, ragazzi, è inutile parlare di sorpresa, vanno sotto, rimontano, il pick six di Jalen Johnson nel terzo quarto rimette in partita Utah, che poi allunga con i touchdown di Huntley e Moss. E poi, e qua diamo la parola a Oleg, introduco e basta, la vittoria dei Gators su Florida. Alla fine, Oleg, la faccio breve, ha vinto la squadra più forte.
Sì, diciamo la squadra che ha giocato anche meglio, ha giocato meglio diciamo in generale, ecco. Una partita subito messa su un binario, quello di Georgia. La difesa ha dominato l'attacco di Florida molto bene, se non ricordo male fino al terzo quarto su corse erano con le yard negative. Georgia resta ancora l'unica squadra del college football che non ha subito touchdown su corsa. Poi alla fine sono arrivati con 24 yards, non ricordo, sulle corse Florida. Molto bene, la difesa ha tenuto bene, ecco. In attacco ecco, sappiamo, no, la forza di Georgia che sulle corse di Swift e compagnia. La difesa di Florida li ha limitati molto bene. Invece in pass rush sui lanci l'online di Georgia la lasciava. Ce ne sono stati anche dei clip, no, che facevano vedere 5-6 secondi di tempo per From per trovare il target. Sì, ecco, in questo punto di vista i due giocatori che andranno al prossimo draft, Andrew Thomas e Kinley sul lato sinistro, hanno dimostrato che sono tanta roba, ecco, sì. Perché ricordiamo che nella difesa di Florida tornavano i due pass rusher, Zuniga e l'altro che non ricordo il nome. Sì, ecco, a mettere la pressione su From, che non c'è stata, ha fatto la differenza, perché come abbiamo visto questa cosa qua ha fatto la differenza, sì, ecco. Poi vabbè, diciamo che l'arbitraggio non è stato proprio il massimo, lo dico da tifoso Georgia, che su quel terzo down che sono andati anche a rivedere quella ricezione che era più, ha toccato terra secondo me prima, no? Sono andati a rivedere sul terzo 10, è andato primo down su quale poi ha segnato Swift. Ecco lì secondo me palla tocca prima il campo e poi la riceve, però non ho capito cosa hanno visto
è il solito discorso, se non c'è l'evidenza restano con la chiamata del campo, poi secondo me l'evidenza c'era, condivido la tua analisi, anche secondo piuttosto, me, sì, piuttosto onesta da tifoso dei Bulldogs, quale sei, però
sì, ho visto.
Siccome non hanno poi, dato, scusami Oleg, dico una cosa che non c'entra niente con questo podcast, sono riusciti a non dare un primo down ai Browns netto andando a rivederlo tranquillamente, figurati se nel college football non possono aver sbagliato una ricezione, ma vabbè, ma sono dettagli, ogni tanto
poi
scusate,
una ci sta. Poi una bellissima ricezione di Brian Herin anche lì su un terzo down. Ecco, l'unico errore grossolano che ha fatto la difesa di Florida è stato sul touchdown di Lawrence Cager, che l'ha proprio lasciato libero, quel touchdown ha fatto la differenza. Poi sì, Florida nell'ultimo quarto ha segnato, però la difesa ha tenuto tanto tempo in campo, hanno mangiato 6-7 secondi e poi nell'ultimo drive, ecco, la recensione di Eli Wolf, se non ricordo bene, no, che ha dato il primo down e la vittoria ai Bulldogs.
Sì,
sappiamo, no, che una rivalità comunque Florida ha fatto un step molto e avanti. Cioè, non ce l'aspettavamo così molto bene il coaching staff quest'anno. Nei prossimi anni secondo me sarà ancora più forte, ecco. Cioè, diciamo che sono nella direzione giusta Florida per tornare la squadra che conosciamo tutti negli anni precedenti, ecco. È una rivalità, era anche una sfida importante, perché, ecco, diciamo, chi vinceva vince la propria division e potrà sfidare la vincente di Alabama LSU poi ai championship della ACC.
Io voglio portare due argomenti di discussione che tra l'altro poi Oleg nella sua analisi perfetta ha già citato. Il primo è l'inesistenza della pass rush, o meglio il grandissimo lavoro che ha fatto l'offensive line di Georgia contro la D-line di Florida nelle situazioni di passaggio, dando a Fromm tantissimo tempo per scandagliare il campo. Quella play action che ha portato al touchdown di Cager è stata eseguita in modo magnifico. Insomma, lì secondo me si è chiusa un po' la partita. Però la cosa che ho notato e che ho anche scritto è che immagino e chiedo ovviamente conforto sia a Oleg ma anche a Guido e a Fabio, che immagino abbiano visto la partita, ci vuole un Fromm un po' meno game manager per salire ulteriormente di livello per questi Bulldogs, altrimenti l'idea che mi sono fatto vedendo questa partita è che quando dovranno affrontare una tra LSU e Alabama partiranno nettamente sfavoriti, perché Fromm rischia veramente poco, e se il primo anno me lo potevo da un freshman, insomma, me lo potevo aspettare, pensavo di aver intravisto un'evoluzione del suo gioco che invece proprio contro Florida è venuta a mancare. Avesse osato un po' di più Fromm, secondo me la partita sarebbe finita molto prima di quanto poi è accaduto sul gridiron di Jacksonville.
Ecco, secondo me il problema è stato perché la difesa di Florida ha annullato le corse, e lì ha messo un po' in difficoltà Fromm. Secondo me una di queste cose qua, sì, è vero che non ha fatto una buonissima partita, un po' diciamo da una partita da 6, no? Da sufficienza piena, ma niente di più. Un po' come tutta la stagione non ha fatto vedere quel giocatore freshman, no, che abbiamo visto 2 anni fa, questo è vero. Però il problema sulle corse di Swift e compagnia non lo ha aiutato, secondo me.
Ragazzi?
Sì, Fromm più o meno è sempre stato questo tipo di quarterback, un quarterback sicuramente più conservativo che spregiudicato, mi viene da dire, solamente che ha fatto bene dove conta. Contro Florida, ad esempio, nel terzo down è stato praticamente chirurgico con
sì, 10. Però lì, ragazzi, sì, però Guido, lì è un problema della zero pressione che riusciva a portare.
Esatto,
a un giocatore del genere lasci un quarto d'ora per lanciare,
e lì volevo arrivare. È stata infatti la partita dell'offensive line, la partita in cui la pass rush di Florida non ha evidentemente funzionato praticamente per niente. Florida, che stranamente, perché comunque con Dan Mullen ci avevano abituato ad essere sempre abbastanza preparati all'avversario, in questa partita mi sono sembrati proprio impreparati, e si è visto subito quando nel primo drive offensivo, e dovrebbe essere quello che te pianifichi in settimana, in allenamento, negli spogliatoi, quindi quello che dovrebbe venirti più facile prima degli accorgimenti della difesa avversaria, Dan Mullen è stato costretto a sprecare 2 timeout subito al primo drive, quindi già da qui si poteva intravedere la non preparazione di Florida. Georgia bene, secondo me Georgia è una di quelle squadre che se è difficile rimontarla se ti passa in avanti, perché è una di quelle squadre che ti toglie molto bene quelle sono i tuoi punti di forza. Il ceiling non è alto, secondo me, di questa squadra, quindi potrebbe arrivare playoff, secondo me, con un miracolo, però già che abbia battuto bene Florida e veniva da delle buone partite, secondo me è un buon punto di partenza per questo finale di stagione.
Fabio, a te la conclusione dell'analisi di questa partita.
Sì, buon, più o meno sono anch'io allineato con le vostre idee.
L'uomo Snake adesso allineato, la prossima dice il contrario.
Sì, la prossima contrario. Ma no, quello che avete detto su From, diciamo, è quello che gli si è sempre rimproverato un po', cioè il fatto di essere sì sotto controllo, ma forse anche troppo, cioè di non rischiare mai, di giocare appunto, cioè quando la squadra è superiore, quando tutta la squadra gioca bene, allora lui non la fa perdere, diciamo così. Però quando ci sarà bisogno di qualcosa in più da lui, e ci sarà bisogno probabilmente nel championship, sì, nel championship della SEC, non lo so, perché non si è mai dimostrato, diciamo, pronto a far fare alla squadra quel salto di qualità. Per la Pesterra di Florida abbiamo detto, diciamo, che una parziale scusante può essere che appunto sia Zuniga che Greenard, che sono appena rientrati, magari non erano al 100%, perché onestamente sono sembrati, nonostante l'ottima prestazione della online di Georgia, non sono sembrati quei giocatori straripanti che abbiamo visto, non so, per esempio nell'Opener con Miami. Per il resto sì.
Beh, sì, ok, le online sono diverse
leggermente,
sì, però qualcosa di più era lecito attendercelo.
Sono d'accordo. Guido, arriviamo a te, perché vogliamo fare un attimino il punto sulla ACC, un po' perché c'è una Wake Forest insidiosa dietro Clemson. Dai, no, scherziamo. Voglio parlare della Costa. Coastal Division. Ne ho già accennato nel riassunto dell'undicesima giornata, quindi non mi dilungo. Sono successe tante cose, c'è tanta incertezza. Se vogliamo, però, la notizia della settimana all'interno della conference all'interno della conference è il licenziamento di Taggart dopo la sconfitta di Florida State contro i tuoi Canes. Faccio un attimo un punto e dici secondo te quello che è successo, il perché di questa decisione, comunque dopo sostanzialmente un anno e mezzo, e onestamente questa stagione è giocata un po' meglio da Florida State rispetto al disastro dell'anno scorso. Attenzione, ho cercato di misurare le parole, un po' meglio del disastro della scorsa stagione.
Sì, allora è stato la netta vittoria di Miami contro Florida State in casa di Florida State, è stato, diciamo, l'ultimo chiodo nella bara dell'esperienza Taggart a Tallahassee, e tant'è che appunto il giorno dopo erano stati raccolti, erano stati raccolti prima 20 milioni circa di donazioni private, quindi di ex alunni eccetera eccetera, per appunto pagare il buyout di Taggart, che erano 17 milioni più altri 3 milioni che sono andati, credo, in buyout di altro staff o comunque roba vecchia che dovevano all'ex allenatore a questo punto di FSU. In realtà il punto è questo: per far sborsare così tanti soldi e in totale l'esperienza Taggart a Florida State è costata all'incirca 40 milioni, che non sono pochi a livello di college football, significa proprio che ne avevano le tasche piene. E è comprensibile, ma non solo per quello che è successo sul campo, e comunque Florida State è un'università prestigiosa dal punto di vista sportivo, e quindi è andata male sul campo, ma sono successe tante altre cose che hanno fatto capire ai vertici di Florida State che Taggart non era la persona giusta. Ne abbiamo parlato anche qui diverse volte, quindi non ci dilunghiamo oltre. Cosa succederà ora? Una commissione esterna curerà la ricerca del prossimo head coach, è una prassi abbastanza comune nel college football, e quindi sarà a loro trovare o proporre appunto il nuovo il nuovo nome. Il punto interrogativo su FSU è che non sia più la meta prestigiosa che era un tempo. È considerato infatti un ambiente un po' tossico. Il presidente dell'università e l'athletic director sono in procinto di lasciare, quindi gli scadrà il contratto a breve. Non hanno nemmeno l'allenatore di football a questo punto. C'è chi dice che i Boosters, che sono appunto questa la società di ex alunni che cura a livello economico le varie esigenze dell'università, hanno troppi poteri rispetto a quello che succede in altre realtà. Il pubblico scarseggia, questo è chiaramente figlio delle prestazioni sul campo, sono indietro nella costruzione delle facilities, e questo è un aspetto che molto spesso viene sottovalutato quando si giudica un programma di football. In realtà conta tantissimo, perché serve a un sacco di cose avere degli edifici, delle strutture all'avanguardia, all'altezza. Ed è un po' questi sono un po' i motivi per cui Jimbo ha lasciato per Texas A&M, che a livello di prestigio storico è un lavoro sicuramente inferiore rispetto a Florida State. I candidati saranno credo tanti. Io proprio in virtù del fatto di tutti questi soldi spesi a parte di Florida State, credo che difficilmente sarà un nome altisonante, oppure difficilmente sarà un nome che è attualmente sotto contratto in un'altra università che ha un buyout alto. Quindi se è un nome sotto contratto in un'altra società, in un'altra università, avrà un buyout basso, o sarà un allenatore che attualmente non è impiegato. Non per questo non si può fare una scelta solida. È stato fatto il nome di Bob Stoops, che però sembra sia stata un po' un nome buttato lì, non ci sia in realtà reale interesse a parte sua. Ce ne sono molti altri allenatori, per esempio suo fratello Mark Stoops, che allena a Kentucky, non ha un buyout irraggiungibile, sarebbe una scelta solida. E poi tutti quelli che sono i nomi degli allenatori giovani che hanno fatto bene in questi negli ultimi 2 o 3 anni, mi riferisco a Matt Campbell di Iowa State, Matt Rhule di Baylor, Mike Norvell di Memphis, è un nome che sembra aver guadagnato un po' di campo rispetto agli altri, però l'athletic director ha detto entro la fine del mese sapremo il nome, quindi attendiamo.
Oleg, Fabio, volete aggiungere qualcosa? Se no passiamo alla seconda parte della ACC, che è appunto il discorso sulla costa, al velocissimo, voglio sapere cosa ne pensate.
Tra questi nomi possiamo togliere PJ Fleck di Minnesota, che ha rinnovato, se non ricordo male, ieri o l'altro ieri. Comunque ecco, ha dimenticato di fare il nome del grande Lane Kiffin, che ha detto che lui è pronto.
Il Kiffone è
lui numero uno. Beh, ma comunque ecco, secondo me in questa offseason sarà un grande giro di allenatori. Tante squadre potrebbero cambiare allenatore, se poi ne parleremo magari in un'altra puntata. Però ecco, USC è un'altra squadra che cambierà. Da quanto ho capito, i nomi che ha cercato non hanno detto no. Loro possono andare su Franklin di Penn State. Penn State può andare su. Beh, ci sarà un giro di allenatori, secondo me, che poi ne vedremo delle belle.
Fabio, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, giusto, perché non so, mi è venuto il paragone di Florida State con la situazione attuale del Milan in Italia.
Ah, però.
Cioè, che è abbastanza simile, onestamente, come tipo di lavoro. Cioè, per gli allenatori che vedono questo programma, che magari dall'interno della dirigenza e tifosi si considerano comunque un grande programma, uno dei 10 della nazione. Però al momento non è uno dei 10 della nazione, probabilmente fa fatica ad entrare nei 30 della nazione. È una situazione, diciamo, in cui i grandi allenatori fanno fatica ad andare, perché vuol dire mettersi in discussione non poco, perché è un posto in cui il predecessore ha fatto male, in cui i tifosi comunque pretendono che ogni anno si parta con delle determinate aspettative, se poi la stagione va in altri modi è sempre un fallimento e c'è tutto da ricostruire, ma diciamo c'è veramente tanto da ricostruire e diciamo, secondo me non sono pronti a farlo ancora. Bene.
Dicevamo della Coastal velocemente. Allora, vi leggo la classifica. Virginia 4-2, Pitt 3-2, UNC 3-3, Miami 3-3, Virginia Tech 2-2. Vabbè, poi c'è Duke a 2-3, Georgia Tech 1-4. Come la vedete questa situazione? Addirittura Miami teoricamente tornate in corsa, non si sa bene come.
Miami però... è nettamente in corsa, anche guarda, solo per
il...
No, a livello statistico, a livello statistico.
Non voleva più guardare le partite due settimane fa, io ve lo vorrei ricordare. Adesso è nettamente in corsa per vincere la division, va bene, dimmi tutto.
No, nettamente no, però tra quelle indietro sicuramente quella... è una delle squadre che ha più probabilità di, ha più possibilità, diciamo, per il semplice fatto che ha il tie break favorevole sia con Virginia che con Pittsburgh, che sono attualmente le squadre che guidano la division. Quindi
voglio un nome,
diciamo,
voglio un nome.
Cioè, chi la vince?
Sì.
No, penso Virginia. Penso Virginia.
Okay. Oleg?
Beh, secondo me vince Pittsburgh anche quest'anno.
Eccola lì.
Li vedo la squadra sì più completa, anche se Virginia piace a tutti, ma secondo me come squadra così più quadrata, ho visto anche la schedule, potrebbe vincerla Pittsburgh anche quest'anno.
Fabio?
Invece io, nonostante tutti i problemi di Florida State, ho visto una grande Miami sabato. E quindi secondo me ribaltano l'avvio di stagione e vince Miami.
Miami ha Louisville ora, che non è una partita è facile da sottovalutare, ma Louisville gioca bene, poi ha FIU in casa, vabbè, e poi finisce con Duke in trasferta, quindi
teoricamente il calendario non è malissimo.
Nonostante il disastro
sì, ha bisogno
della prima metà stagione, Miami può ancora finire 9-4, 8-4 con la vittoria del Bowl 9. Sì, stavi per dire una cosa giustissima, già, Fabio. Ha bisogno che qualche squadra davanti lasci almeno una partita.
Perda una partita che non esatto. Vuole perdere, ecco, però esatto. Non è possibile, cioè non è impossibile.
No, se c'è una cosa che ho imparato è che in questa division è veramente tutto possibile, cioè è assurdo. Per quanto qualitativamente siamo a livelli abbastanza bassi, ma perlomeno a livello di
equilibrio
ci si diverte qua giù, dai.
Nella sì, costa. Poi Miami è una squadra pazza, diciamo, che può vincere contro tutte e perdere contro tutte. Cioè, quest'anno l'abbiamo visto più di una volta. Ecco,
sì,
me.
Se pensi che la sconfitta con la vittoria contro Florida State è il margine più alto in cui è finita la partita di Miami quest'anno, tutte le partite sono state combattute, ha giocato alla pari con Florida e ha giocato alla pari perdendo con Georgia Tech. Quindi cioè, il quadro di Miami è un po' il quadro di tutta la division.
Vero.
Se nella Coastal c'è equilibrio e c'è anche, insomma, è tutto ancora da decidere. Io prima ho fatto la battuta di Wake Forest, che è lì la prima inseguitrice di Clemson. Vabbè, Clemson non avrà nessuna difficoltà a vincere la sua division e probabilmente a vincere la ACC. Però, e qua arriviamo al penultimo punto della puntata, è al numero 5 del ranking. Impressioni, parole, pensieri? Perché io,
per me,
onestamente, non ho capito il primo ranking, cioè proprio zero.
Allora, secondo me, palesemente è un ranking un po'... diciamo che non si sono presi impegni, e questa cosa la vedi dal fatto che ci sono dentro due squadre che sicuramente, almeno due squadre, nelle prossime giornate perderanno una partita, perché... Ohio State o Penn State o LSU Alabama, due di queste quattro saranno probabilmente già fuori dalle prime quattro.
Alta, ti scoraggio subito. Guardate che io sono abbastanza convinto che chi vince, allora, se è una rullata che sia da parte di LSU o da parte dell'Alabama, sposo il tuo discorso. Ma se finisce con il touchdown della vittoria all'ultimo, se il calcio, l'overtime, LSU e Alabama non escono dalle 4.
LSU no, forse Alabama sì, secondo me.
Ci credo poco. Alabama è stata salvata già qualche anno fa, quando non arrivò nemmeno al championship e poi vinse il titolo l'anno di Tagovailoa, se non sbaglio.
Sì, no, allora, tutto, diciamo che se sta bene Tua, e quindi se Alabama è al completo
gioca gioca
tutto. Sta bene, sì, no, sta sì, bene, no, se sta al 100% ovviamente, chiaramente la pressione sale sulle spalle di Alabama, perché chiaramente a volte l'hanno ricontato, la commissione comunque ha ricontato questi gli infortuni di giocatori chiave, quindi non mi sorprenderebbe, però la mia sensazione è che Alabama se perde arriva al quinto posto. Allora, Clemson è quinta, ma sicuramente arriverà in fondo in battuta e vincerà la conference.
E siamo d'accordo, però mi spiegate, allora, Ohio State al numero uno può essere una scelta coraggiosa, ma ci può stare, secondo me LSU è la numero uno. Però, va bene, se ci metti Ohio State non c'è problema. LSU Alabama 2-3, ok, onesto, giusto. Clemson alla 5, e per me è molto punitivo, ma Penn State cosa ci fa alla 4?
No, per me è giusto.
Ma perché, ragazzi? Ma allora, cosa ha fatto allora, Penn State per essere alla 4 della nazione? Cioè...
Guardiamo le schedule, secondo me la risposta è là. Alabama, sì, Clemson, sappiamo, no, Clemson è più forte di Penn State, lo sappiamo tutti. Però fino adesso la schedule che ha avuto Penn State, le squadre che ha affrontato sono state molto più forti di quelle che con quale ha giocato Clemson. Clemson, una partita vera che
scusate, contro chi ha giocato Alabama? Scusate, contro chi ha giocato Alabama?
Appunto.
Cioè, se mi fai il discorso della strength of schedule, mi devi dire contro chi ha giocato Alabama fino ad oggi. Non mi puoi dire, ma guarda parola. No, delle scuole, se esiste un ranking prestagionale, cosa che noi abbiamo sempre cercato di boicottare, però esiste, Penn State alla 4 non ci può stare. Può essere alla 5, può essere alla 6, può essere la squadra che se vince contro Iowa State chiaramente va ai college football playoff, ma per ora Iowa State ha vinto le partite che doveva vincere. Non ce lo aspettavamo? Assolutamente sì, siamo tutti d'accordo, però Clemson alla 5 e Alabama alla 3, qualcuno me lo deve spiegare.
No, io non... secondo me... Vai Fabio.
Ah, sì. No, secondo me il problema è stato che ci sono stati usati dei metri diversi, perché allora se tu metti Ohio State alla 1 vuol dire che non hai dato grosso peso alla schedule rispetto alla, diciamo, all'impressione che ti ha dato la squadra, perché se conti la strength of schedule, LSU è assolutamente la numero 1. Invece, poi calando il ranking, trovi Penn State davanti a Clemson, che invece è stato usato il metodo opposto, cioè è stato dato peso alla strength of schedule rispetto all'impressione data sul campo, che ovviamente di Clemson è di una squadra nettamente superiore. Allora, se si guarda la schedule, ci sta, LSU sarebbe la numero 1, Iowa State probabilmente la numero 2, Penn State a quel punto potrebbe essere la 3, ma la 4 a quel punto è Baylor probabilmente, cioè... Sì, no, Alabama e Clemson sono anni luce dietro.
Ma per questo secondo me Alabama se perde fuori dalle prime 4 in questo momento, cioè se perde contro LSU, Alabama esce come
per lo stesso criterio
che Clemson è quinta da imbattuta.
Per me Clemson hanno fatto pagare veramente tanto la vittoria contro UNC. Sì. Cioè, perché non c'è, perché sennò, ragazzi, hanno battuto Texas A&M, hanno comunque sempre dominato l'avversario, è vero, avversari di livello basso, però voglio dire, quella era la schedule di Clemson. L'unica incertezza vera della stagione l'hanno avuta contro North Carolina, dove pure comunque hanno vinto, e alla fine sono fuori dalle prime 5. È vero che il primo ranking non conta niente, è veramente quello che ha meno importanza, e però è da questo che si inizia a ragionare, quindi poi non è così vera questa cosa. Cioè, da adesso in avanti, ogni volta che parliamo, dobbiamo andare a guardare dove erano le squadre la settimana precedente. Mettere Penn State alla 4, se dovessero succedere dei mezzi disastri davanti, cioè, magari ci ritroviamo Ohio State e Penn State tutte e due al college football playoff, percentuale di possibilità 1%, ok? Perché Alabama batte LSU, però poi perde contro Auburn. Questo è il quadro che vi sto facendo, che vi sto dipingendo. Poi Alabama perde contro Georgia al championship, e a quel punto la Big Ten diventa la conference più appetibile, perché Penn State finisce con una sola sconfitta, quella contro Ohio State ci va, perché ci va. Come fai a tenere? Cioè, capite che mettere alla 4 adesso Penn State è pericoloso.
Io ti ricordi, avevo detto che Penn State aveva in qualche modo una strada per arrivare tra le prime 4, non pensavo subito, però sì, cioè, e alla fine attenzione anche a Oregon, ragazzi, perché se Oregon, per tutto il discorso che abbiamo fatto l'altra volta, ha perso la prima contro Auburn, una partita che sono stati sempre in vantaggio tranne 9 secondi in tutta la partita, sono andati 10-0 all'interno della conference, vincono la Pac-12 contro Utah che è il numero 8, loro sono il numero 7, mettiamo conto. A quel punto sono campioni della loro conference con 10 vittorie a fila all'interno della loro conference e la prima partita persa contro la numero attualmente 11 di un touchdown alla fine. Secondo me Oregon rischia veramente di finire tra le prime 4.
Oleg.
Beh, secondo me l'unica differenza tra Alabama e Clemson quest'anno sono state due squadre non proprio, non hanno giocato il football di anni scorsi, no? Quelle partite dominanti che facevano negli ultimi anni. La differenza è che Clemson gioca nella ACC e Alabama gioca nella SEC. Questa qua secondo me è stata la differenza, direi, perché sappiamo che la SEC, diciamo, per tutte è una cosa sopra le altre. E la Big Ten la seconda, le altre sono, ecco, secondo me una grande chance è stata buttata da Oklahoma senza, sì, quella sconfitta, sì, senza quella sconfitta sarebbe stata, sì senza dubbio, con quella sconfitta hanno buttato anche le chance, secondo me non hanno più chance di entrare, perché cioè, tra le due si arrivano, vincono entrambe, però Oregon dovrebbe essere giusto sopra.
Ok, ma mi volete dire che è vero che la sconfitta contro Kansas State la devi pagare in qualche modo, però in questo momento la classifica delle conference è SEC, Big Ten, ACC, perché comunque Clemson c'è, Pac-12 e per ultima la Big 12, perché alla fine tu metti Oklahoma con una sola sconfitta come Utah, che ha perso contro i Trojans, ragazzi, cioè Utah ha perso contro USC, non dimentichiamolo. E addirittura metti Utah sopra Oklahoma, a questo punto consideri la Big 12 già fuori.
Oklahoma paga la brutta stagione di Texas e compagnia, proprio il livello basso della Big
12. La Pac-12 che livello ha? La Washington, che doveva essere, Washington che doveva essere una buona squadra, alla fine è sparita dai radar. Utah, ripeto, ha perso contro USC, non contro l'armata, la corazzata invincibile. Eppure Oregon secondo me è giusto, perché ha perso solo contro Auburn e quindi hai perso contro una squadra della SEC
alla prima,
quindi,
poi.
Esatto, e quindi sei lì dove devi essere. Però io per esempio almeno alla 8 Oklahoma me la sarei aspettata, almeno alla 8. E ricordiamoci, scusate e chiudo, è vero che la partita contro Florida per Georgia è arrivata nel momento giusto, però anche la signora Georgia ha perso contro nessuno, ha perso contro South Carolina, eppure è alla numero 6. Cioè, ecco, secondo me, chiudo, perché poi vi lascio parlare su queste cose, mi incazzo come una bestia. E non puoi usare due pesi e due misure, quello che diceva prima, non so se Guido o Fabio, non puoi usare due pesi e due misure per fare il ranking. Cioè, qua sono stati utilizzati parametri completamente diversi per mettere le squadre nelle 25 posizioni. È vero che poi un ordine glielo devi dare, è il primo, eccetera, eccetera. Però mi inizio a preoccupare seriamente in vista playoff. Alla fine rischiamo di avere due sole delle 5 conference rappresentate al College Football Playoff. E per me questa sarebbe la sconfitta assoluta dei playoff stessi.
Secondo me il rischio che avvenga quello che sta dicendo te è veramente molto basso, proprio perché
voglio vedere se Penn State perde un po' di poco contro Iowa State, se la tengono fuori, contando che la
ma no, perché come si diceva l'altra volta, Penn State non ha nemmeno la possibilità di andarsi a giocare il titolo di conference.
Ma se perde solo contro Iowa State, che chiude il numero uno della stagione imbattuta,
sì, se come perde
come la consideri? Se l'hai messa quarta adesso, se Penn State perde solo quella partita di poco combattuta, come fai a tenerla fuori? Chiude 11-1, ha perso contro la numero 1 e basta, in un championship anticipato, perché dall'altra parte potrebbe arrivare Minnesota, ragazzi, parliamone di questa cosa, potrebbe arrivare Minnesota, è Wisconsin col cazzo che ci arriva al championship se va avanti così. Io sono preoccupatissimo, ve lo dico, saranno delle semifinali scandalose, almeno una delle due semifinali sarà scandalosa.
Secondo me oggi, si va verso la butto lì: Ohio State, LSU, Clemson, Oregon.
Cioè Alabama non la tengono fuori.
Neanche se
Alabama,
la vedo, ci credo.
Alabama è la squadra più aiutata. Cioè, nel senso, le squadre della second in generale sono quelle, anche Georgia. Secondo me, Georgia poteva stare anche un po' più indietro. Ma sono quelle squadre guardate che fanno parte dell'elite, no? Che vengono guardate in un altro modo. Secondo me, Alabama sarà dura che la tengano fuori.
Per me, Alabama rischia.
Se perde con LSU, anche secondo me, cioè al momento la mettono fuori. Cioè sarebbe.
E chi tieni fuori LSU?
No.
Se vince Alabama. E se vince Alabama?
Se vince Alabama,
cosa fai?
Il worst scenario per i commissari è che Alabama batte LSU non di tanto, e che Georgia batta Alabama
questo punto vanno entrambe.
È quello che dice. Vanno tutte e tre. Facciamo un sec playoff.
È impossibile, ma chi tiene delle tre? Cioè, per quale criterio lasci fuori una delle tre? Lasci fuori LSU perché ha perso di poco contro Alabama?
Io ricordo storicamente, no, che le squadre che non arrivano al championship vengono penalizzate.
Beh, non è vero, scusate, Alabama ha vinto un titolo.
C'è quel precedente lì che è abbastanza. Però io credo che quello sia stato un errore. Ha creato un precedente, ma che non vogliono ripetere.
Guardate, io ve lo ripeto: se non aumentano il numero dei playoff almeno a 6, succederà che tutti gli anni, quando vedremo delle semifinali indecenti, diremo: però se avessero fatto così, se avessero messo quella squadra, se avessero bla 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 bla.
Beh, come l'anno scorso, no? Notre Dame ha fatto schifo, no? Hanno detto: Georgia ha perso di poco il championship, potevano starci dentro. Ma ogni anno, secondo me, finché ci saranno solo quattro squadre, sono pochi quattro spot.
Ma tu
me,
non puoi avere 5 power conference e 4 posti ai playoff, perché togli il valore della vittoria all'interno della tua conference. Alla fine, così la SEC è la conference lì dell'elite, quindi alla fine 1/2 ci vanno per forza, rimangono 2 posti per altre tre conference. Cioè, parliamoci chiaro, la Big 12 posso tranquillamente adesso, da qua alla fine della stagione, l'ho scritto oggi nel preview che uscirà domani, possono giocarsela per farsi così, cioè se la giocano tra di loro, chi vince la Big 12 bene, e poi che cazzo se ne frega. Ma che senso ha giocare una stagione per poi arrivare in fondo così? Ormai, parliamoci chiaro, da quando esistono i playoff, i bowl hanno perso importanza. Conta arrivare per gli atenei maggiori, in parlo, ovviamente mi sto riferendo alle prime 15 squadre della nazione. Conta arrivare ai playoff. Se non arrivi ai playoff, sì, va bene il bowl, però poi Shaquan Barkley deve andare nell'NFL.
Giocano con le riserve. Bravissimo. Georgia l'anno scorso, comunque, bravissimo. Sì, squadre che tengono i senior, che non giocano più i bowl.
Vogliamo capire che bisogna ridare importanza alla post-season del college football, perché qua sta diventando fondamentale la regular season, dove se perdi una partita è finita la stagione. E poi arrivi ai playoff, ti incazzi perché non vedi le squadre più forti della nazione, ma vedi delle mosse quasi politiche. E poi alla fine sì, ti può andare bene come l'anno scorso, che c'è la finale giusta, che è quella tra Alabama e Clemson, e poi chi se ne frega se finisce con la super vittoria di Clemson, non è quello il discorso. Però, non lo so, mi stanno togliendo un po' la poesia, cioè rimane veramente quasi più interessante vedere come la regular season, e poi vabbè dai, per la post-season bisogna giocarla, però sappiamo come viene gestita. Non lo so ragazzi, io sono preoccupato, spero di essere smentito al prossimo ranking, ve lo dico.
Secondo me allora si torna, diciamo, all'epoca pre-playoff, in cui non c'erano i playoff, allora decretavi il vincitore così con una partita.
Oppure, squadre che vanno in playoff,
un playoff a 4 non ha senso, onestamente, cioè, chiamandoli playoff e giocando 4 squadre su 150 squadre che ci sono nella Division 1, sì, nella LFC.
Ma guardate che, guardate che io non sono di quelli a 32 a 16, 6.
Basterebbe, sì.
5 che vincono, 5 che vincono le conference più la wild card. Punto. Più una wild card che può essere presa o la UCF di turno o la Georgia dell'anno scorso, piuttosto che. E già così avresti dei super playoff. Ne vuoi mettere 8? Esageriamo, 8.
La 8 sarebbe, secondo me, il più giusto. Però partono i problemi, se non ricordo male, con gli esami e queste cose qua. Ci sarebbe da studiare.
Ma, soldi, ma ragazzi, ma con i soldi che girano, voi pensate che gli esami siano veramente un ostacolo? Dai, non scherziamo.
Io penso che il problema è che ci saranno discussioni a prescindere. Cioè, allora, il tuo metodo Andrea è giusto. Cioè, anch'io farei 6. Onestamente, è la giusta misura tra chi ne chiede 12 e chi ne chiede. E chi appunto rimarrebbe con 4. Io penso che comunque anche con 6 ci sarebbero delle discussioni minori, sì.
Ho capito, ma se vinci la conference, che discussione c'è?
Cioè, lo so, la discussione però è questa: metti Oregon vince la conference, però ha perso 2 partite o 3. E ci sono 3 squadre della SEC che invece ne hanno persa una di partite, o
una
2.
Della Big Ten.
Allora togliamo le division. Allora togliamo le conference. Cioè, questo è il discorso dell'NBA. Poi non dilunghiamoci troppo.
Sì, esatto.
Però no. Allora, no, un criterio lo dobbiamo scegliere. Abbiamo scelto che ci sono le Power 5. È ovvio che ciclicamente, io vorrei ricordarvi che non 100 anni fa, 5, 6, 7 anni fa c'era Oregon, che era la scuola più forte della nazione, Pac-12. Okay? Non è che non stiamo parlando di una vita fa, quando Mariota faceva quello che faceva. Allora, è ovvio che i valori all'interno delle conference siano mutevoli, però proprio perché c'è una storia, cioè il college football non finisce domani, tu sai che normalmente un anno è più forte una conference, un anno è più forte un'altra, un anno sarà più forte un'altra ancora, e si va avanti così. Se tu scegli un criterio molto semplice, che è quello di dire se ho 5 power 5, perché si chiama power 5, quindi sono 5 per forza, io quelle che vincono le mando al college football playoff, questo non risolve il problema, cioè non necessariamente saranno le squadre più forti della nazione, però ha un criterio che è incontestabile, ok?
Certo.
È incontestabile, certo. Così invece tutti gli anni siamo qua a discutere, perché ormai è il terzo anno che faccio questo podcast e quando arriviamo a questo punto della stagione mi incazzo come una bestia, e non è che però abbiamo un risultato migliore, cioè non è che poi però le 4 che vanno ai playoff sono veramente le squadre più forti. Siete d'accordo con me?
Sì, in linea di massima sì. Io, cioè, sottolineavo il fatto che comunque è un argomento che da qualsiasi parte si prenda, è un argomento che provocherà sempre delle discussioni. L'obiettivo sarà farle diminuire il più possibile. L'elemento vittoria conference post playoff, come hai detto bene te, è incontestabile, effettivamente.
Meno male. Sì. Ho trovato delle spalle. Siete d'accordo? Va bene, sì, basta. Fermiamoci qui, anche perché comunque di ranking ne parleremo ovviamente inevitabilmente
ogni settimana.
Esatto, quindi adesso è inutile fare 80 minuti sul ranking. LSU Alabama, chi vuole dire qualcosa?
Parto io.
Vai.
Secondo me, sarà la partita più bella dell'anno, secondo me, imperdibile, anche L'ho consigliato anche ai tifosi che non seguono il college football, secondo me sarà più bella di ogni partita NFL. Ecco. Poi secondo me la differenza la farà, secondo me, l'esperienza in questa partita. Tua secondo me torna, perché non ha mai avuto un infortunio così grave, l'hanno preservato per questa gara giustamente, secondo me. Ecco, qua secondo me la differenza la farà l'esperienza di Alabama, che ogni anno gioca questo tipo di partite. LSU è già da un po' che non gioco queste partite, secondo me, ecco, l'esperienza secondo me porterà la vittoria ad Alabama.
Guido.
Sì, cioè questa è la classica partita in cui sicuramente Alabama arriverà preparata, col dente avvelenato, per essere stata un po' messa in secondo piano, però onestamente LSU quest'anno mi pare abbiano qualcosa in più che solo le squadre che arrivano in fondo hanno, e quindi secondo me la spunta LSU in una partita, sono d'accordo con Oleg che sarà stupenda.
Fabio?
Sì, sono d'accordo, la partita ha il potenziale per diventare una partita, diciamo, for the ages, LSU ci arriva meglio sicuramente, e l'attacco di LSU abbiamo visto quello che sa fare, la difesa di Alabama come ogni anno, diciamo, si parla che non sta facendo tanto bene, poi però resta sempre la difesa di Alabama, quindi bisogna comunque batterla, e diciamo non sarà la partita del 2011 o 12 che è finita tipo 9-6
così,
sarà una partita, sì, 9-6, era una partita a più alto punteggio. Alabama è data favorita di 5.5, ho visto, e secondo me questo è il fattore che giocano in casa, dato solo più o meno da quello, perché per il resto è molto equilibrata.
E chi vince? Perché questo siamo già in fase pronostico, amico,
spero che dire. Quindi dico LSU.
LSU.
Anche te?
Sì, sì. Sì, sì, io sono un... allora, credo che Alabama sia più abituato, come hai detto tu, Will, e Oleg, a giocarle queste partite. Però voglio credere che sia l'anno dell'LSU e quindi vado con loro, vado con i Tigers.
Alabama è sicuramente più abituata, però in questa stagione LSU ha già giocato partite tirate con squadre forti.
Sì, ma non contro
Alabama. No, certo. Però Alabama per ora è sempre andata più o meno in pantofole. Quindi anche questo potrebbe aiutare in questo senso LSU a essere un po' più preparata.
Guarda, ti faccio un po' di spoiler sul pezzo che ho scritto che uscirà domani. Cioè, poi in realtà mentre state ascoltando è già uscito. Secondo me Saban all'inizio proverà qualche cosa per portare tanta pressione sul Burrow, perché la partita...
Ha spaventato. Bravo,
la partita la vince la difesa di Alabama, se vince Alabama. Quello. Perché è chiaro che questi sono due super attacchi, quindi non ci aspettiamo il 9-6 che citava Fabio prima. Come fai a incrinare le certezze di LSU all'inizio della partita mettendo delle difese pazze che portando tantissima pressione, non facendo capire a Joe Burrow da dove arriva la pressione, e in questo Saban secondo me è un mago, e se ci riescono per LSU si mette male, lì si vedrà il carattere di LSU, ovvero andare oltre i problemi che potranno incontrare all'interno della partita e problemi che per quanto siano già stati testati, come ricordavi tu Guido, non hanno mai visto Alabama, e Alabama, ripeto, in queste partite riesce sempre a dare qualcosa di più, a trovare la forza per fare la differenza. Detto tutto ciò, io ho fiducia nel
suo. Un altro punto secondo me è l'abbandono proprio prima di questa partita del middle linebacker titolare di LSU, no? Michael Divinity, che ha lasciato il programma per problemi per personale ancora che non abbiamo scoperto.
Esatto, però staremo a vedere, sarà una partita da seguire, 21:30 CBS per chi fosse interessato, quindi bisogna un po' attrezzarsi per vederla, perché gli ESPN Player ovviamente non ve la proporrà. Penn State Minnesota, e qua ragazzi è il primo test per Penn State, a proposito ne abbiamo parlato parecchio fino a pochi minuti fa. Due squadre imbattute, si gioca sul campo di Minnesota, Gophers che... hanno una super difesa e hanno anche in attacco, corrono molto bene. Il problema è che Penn State, se c'è una difesa forte sulle corse, è quella di Penn State. Penn State che secondo me, se riesce a trovare un'altra grande partita di Clifford, alla fine questa se la porta a casa, insomma, voglio credere, voglio anche sperare da un certo punto di vista, che arrivi a giocarsi la partita con Ohio State con ancora chance di arrivare al Big Ten Championship. Allora sì che giustificherebbe la quarta posizione che il committee, i vecchi saggi, i barboni che mangia le ciambelle a scrocco, avrebbe un senso. Quindi vado con Penn State.
Ti seguo, vado con Penn State anch'io, è la squadra più atletica e talentuosa che Minnesota ha affrontato finora, quindi secondo me gli riserverà la prima sconfitta stagionale.
Io sono salito sul carro di Penn State tanto tempo fa, secondo me vincono, però sarà una partita molto, anche questa qua, imperdibile, molto bella, perché Minnesota quest'anno è tanta roba, ma dico Penn State.
Sì, anche secondo me sarà una bella partita, anche io dico Penn State, durerà poco perché Minnesota, sia Minnesota che Penn State, diciamo, rallentano il gioco, nel senso che snappano quasi sempre tra il 35esimo e il 40esimo secondo, e quindi basso punteggio perché due ottime difese, però vincerà Penn State.
Wake Forest Virginia, fondamentale se i Canes vogliono arrivare al championship, al conference championship, però ragazzi, Bryce Perkins è Bryce Perkins e batterà Wake Forest che è 7-1 in stagione.
Virginia, ma non Tech. È Virginia Tech?
Oh mio Dio, ho detto una cagata allora, vedete, a scrivere le cose a biro si sbaglia. Allora Virginia Tech, certo, è Virginia Tech, non cambia il pronostico, nel senso che aggiungo il Tech a Virginia, vince Virginia Tech nonostante 7-1 di Wake Forest. Grazie che mi avete corretto.
Per me vince Wake Forest invece. È una squadra anch'io più quadrata, cioè mi sembra un po' più solida. Virginia Tech in quest'anno è andata un po' a ondate, anche se negli ultimi uscite è sembrata migliorare abbastanza, però Wake Forest è stata questa squadra rognosa dall'inizio alla fine della stagione, secondo me la porta a casa.
Vado anch'io con Wake Forest.
E anch'io vado con Wake Forest, ecco, con Jamie Newman.
M'avete abbandonato. Oh, stasera con i Tech e gli State ho dei problemi. Prima avevo scritto Iowa contro Oklahoma, invece era Iowa State. Adesso mi avete corretto su Virginia Tech. Sono andato a ricontrollare, infatti avevo scritto sbagliato anche quella. Fantastico. Sono in forma. Iowa invece gioca contro Wisconsin.
Wisconsin, sì. Dai. Credo si debbano far perdonare qualcosa, e perlomeno al championship della Big 12 ci devono arrivare in maniera abbastanza tranquilla, quindi Dio Wisconsin.
Sì, Wisconsin anch'io, secondo me è più squadra, secondo me poi giocano in casa.
Sì, Wisconsin, anch'io Wisconsin. Basta perdere.
Oleg, vince Georgia contro Mizzou o rimette in discussione la partecipazione al SEC Championship?
Beh, dai, in casa giochiamo Mizzou quest'anno, poi se non ricordo bene
perso contro South Carolina,
no, sì, beh, quello è vero, sì. Però okay. Non dovremmo, cioè, abbiamo usato il nostro bonus, poi Mizzou secondo me è in dubbio, Kelly Bryant, dovremmo portarla a casa abbastanza facile, speriamo.
Anche per me Georgia, sì, abbastanza facile. Mizzou si pensava potesse essere qualcosa di più durante questa stagione, invece poca roba. Georgia deve vincere in tutti i modi.
Sì, Mizzou ha pagato l'infortunio di Bryant, hanno perso una partita che non dovevano perdere con Vanderbilt, e quindi hanno perso anche fiducia, e quindi vince Georgia, facile.
Georgia facile anche per me. Baylor TCU, qua mi gioco l'upset TCU.
Avrei voluto giocare anche l'upset perché TCU hanno dei grossi problemi con i quarterback. C'hanno il titolare mezzo rotto, il backup si è trasferito, quindi dico Baylor di pochissimo. Se no avrei detto TCU davvero.
Vado anch'io con Baylor.
E anch'io vado con Baylor.
Cazzarola, qua o le becco io o finisce male per me questa settimana. Iowa State contro Oklahoma. No, dai, non posso credere che Oklahoma faccia ulteriori minchiate, quindi Oklahoma.
Sì, Oklahoma anch'io.
Oklahoma abbastanza facile, secondo me. Peccato per Iowa State.
Sentiamo Fabio Morris.
Purtroppo no. Devo dire Oklahoma anch'io,
no,
perché
non si fanno queste cose.
Abbandona il carro così.
Iowa State secondo me è stata veramente, cioè mi è sempre piaciuta fino alla partita con Oklahoma State, perché aveva perso sì due partite, ma aveva perso due partite in, diciamo, che avrebbe potuto e dovuto vincere, e invece con Oklahoma State è stata proprio una debacle, soprattutto nel quarto, con Purdy che ha lanciato 3 intercetti, non mi sono piaciuti per niente, quindi vincerà Oklahoma.
Va bene, puntata 58 minuti e 28. A figurarsi se stiamo alle 40 minuti, poi non voglio sapere quanto abbiamo parlato del ranking, perché devo aver fatto
e quanto ne parleremo anche.
Esatto, devo aver fatto un monologo di un quarto d'ora senza rendermene conto. Va bene ragazzi, è il momento di ringraziarvi e di salutarvi. Un abbraccio a Guido Semplici.
Ciao a tutti.
Oleg, come sono andate settimana scorsa i pronostici, che non te l'ho fatto dire? Dillo
velocemente. Sì, adesso ci guardo. Allora, ancora lo Snake ha funzionato, 6 su 7, sbagliato solo Washington, Fabio. Io e te abbiamo fatto 5 su 7, abbiamo sbagliato Florida State, io ho sbagliato Florida e te hai sbagliato Washington. E Guido questa settimana 4 su 7, ha sbagliato North Carolina, Florida State.
A lui 4 su 7. A lui non gliela dici la storia del fruttivendolo, però. Male.
In castigo.
Fabio, che è sceso dal carro di Iowa State, un abbraccio.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Va bene, non resta, passiamo un po' la sigla, sennò devo urlare per farmi sentire. Dicevo, va bene, finisce la 12ª puntata di scusate il College Football, il podcast di Adult Magazine, che appunto parla, come avrete capito se l'avete ascoltato fino a questo punto, del campionato più bello che si gioca negli Stati Uniti quando si parla di sferoide prolato, anche più bello dell'NFL, come dice sempre Oleg Bogdea. Se volete scriverci, ci trovate su Twitter, su Facebook, potete chiederci quello che volete, diteci cosa ne pensate magari del ranking, così ci date ulteriori spunti di riflessioni. Per questa settimana è tutto, ci sentiamo, godetevi il weekend di college football, ci sentiamo settimana prossima, ciao!